Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ecco, in questi versetti, attraverso l'immagine della relazione tra il buon pastore e le sue pecore, Gesù in realtà descrive la relazione intima, profondissima, che esiste tra lui, il figlio unigenito del Padre, l'amato senza misura dal Padre, e ciascuno di noi. È una relazione d'amore. Quel conoscere che l'Evangelista, con il quale l'Evangelista descrive la relazione tra il pastore e le pecore, tra il padre e il figlio, è sinonimo di un altro verbo, quello di amare. Il conoscere biblico è l'amare. E allora ecco che in questa descrizione di questa relazione d'amore, l'amore di Gesù per ciascuno di noi si fa tenera cura, diventa nutrimento nel pane eucaristico, il pane di vita, diventa consolazione nei tempi della prova, gioia che dischiude le tenebre della paura, speranza. Quella speranza radicata nella sua Pasqua, la Pasqua di Gesù, che è vittoriosa anche sulla morte. Io do la mia vita, ci dice, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso, il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. È l'amore pasquale. È un amore gratuito, un amore di predilezione, ma che non esclude nessuno, cioè è offerto a tutti, a chiunque lo voglia accogliere nella propria libertà. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. San Gregorio Magno, commentando questo passo, scrive: domandatevi, fratelli carissimi, se siete pecore del Signore, se lo conoscete, se conoscete il lume della verità. Parlo non solo della conoscenza della fede, ma anche di quella dell'amore, non del solo credere, ma anche dell'operare. L'Evangelista Giovanni infatti spiega che dice: conosco Dio e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. Ecco, queste parole di San Gregorio Magno ci interrogano profondamente. Amare Dio Padre, conoscerlo, amare nel Figlio Gesù il Padre, attraverso il dono d'amore dello Spirito, significa mettere in pratica i comandamenti. Ma quello che tutti li riassume è il duplice comandamento dell'amore: amare Dio e amare il prossimo tuo come te stesso. Ecco ciò che definisce il discepolo di Gesù, il battezzato, il cristiano, ciascuno di noi, l'ascolto della voce di Gesù, quindi l'ascolto della parola di Dio e l'esercizio concreto, operoso della carità. Ecco, soffermiamoci su questi due elementi. Innanzitutto, il mistero della voce è suggestivo. Pensiamo. Fin dal grembo di nostra madre noi impariamo a conoscere la sua voce, quella del papà. Dal tono di una voce percepiamo l'amore o il disprezzo, l'affetto o la freddezza. La voce di Gesù è unica, la sua parola è luce sul nostro cammino. Se impariamo a distinguerla, Gesù ci guida sulla via della vita, una via che oltrepassa anche l'abisso della morte. E la seconda sottolineatura, l'esercizio concreto, operoso, della carità, nel dono di sé, del proprio tempo, delle proprie capacità, così con semplicità, nelle relazioni quotidiane, di prossimità, di ascolto dell'altro. Quanto è necessario, lo stiamo sperimentando in questo tempo, essere disponibili ad ascoltarci gli uni gli altri, chiusi come siamo nelle nostre case. C'è bisogno di un ascolto reciproco e questo ascolto diventa liberante. Ecco, anche questo è esercizio di carità. E poi, aiuto concreto dell'altro. Quante testimonianze belle, autentiche, di prossimità, di carità, in questo tempo così tribolato, così difficile che stiamo vedendo. Parlando con i preti della città di Milano in queste settimane, ho raccolto tante confidenze di un servizio generoso che nella carità ha alimentato e attirato anche persone che di solito non si vedevano in parrocchia. Il bisogno degli altri ha sollecitato tanti nostri fratelli e sorelle, a volte indifferenti alla parola di Dio, al richiamo della Chiesa, a dare la propria disponibilità per un servizio. E questo è bello, questo è frutto, credo, di questo tempo così difficile, e dovremmo farne memoria, dovremmo conservare questi semi di bene e di fraternità che in questi giorni abbiamo seminato perché producano frutto abbondante. E a questo proposito, proprio il servizio della carità, mi piace ritornare anche al racconto degli Atti degli Apostoli. San Luca ci dice che nella Chiesa delle origini, nella comunità suscitata dal fervore potente della Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, beh, anche allora non tutto, potremmo dire così, filava liscio. Scrive: aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Dunque, il bisogno potremmo dire della carità, dei vedovi, dei poveri, alimenta però anche il contrasto e la difficoltà nella primitiva comunità cristiana. Bisogna farvi fronte nel migliore dei modi. E questo fa nascere una via nuova che lo Spirito Santo indica proprio per superare con creatività quelle divisioni e suscitare un nuovo ministero per il servizio. Un ministero che è a servizio di tutta la comunità. Dice ancora San Luca, i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Ecco, nascono così quelli che oggi chiamiamo i diaconi, proprio per il servizio della carità. Ma questo episodio della Chiesa delle origini diventa emblematico, direi paradigmatico, per la nostra vita ecclesiale oggi. Come dobbiamo comportarci di fronte alle sfide che la storia ci pone dinanzi? Come Chiesa, popolo di Dio, la storia la dobbiamo leggere senza timore e insieme cercare nella luce dello Spirito le risposte più adeguate per l'annuncio della fede in Gesù e la testimonianza della carità. Questo è il compito della Chiesa che con stile paziente e sinodale dobbiamo praticare sempre di più. Oggi la Chiesa Universale celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. E allora mi piace concludere questa breve riflessione citando Papa Francesco, che qualche anno fa, proprio in questa occasione, così si rivolgeva in particolare ai giovani. Vorrei chiedervi, qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? Avete avuto voglia di essere apostoli di Gesù? La giovinezza bisogna metterla in gioco per grandi ideali. Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso. Dietro e prima di ogni vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata c'è però sempre la preghiera forte e intensa di qualcuno, di una nonna, di un nonno, di una mamma, di un papà, di una comunità. Ecco perché Gesù ha detto: pregate il Signore della Messe, cioè Dio Padre, perché mandi operai nella sua Messe. Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla preghiera, e solo nella preghiera possono perseverare e portare frutto. Allora, carissimi, raccogliamo oggi l'invito del Papa e tutti preghiamo con più intensità perché ciascuno di noi anzitutto riscopra la vocazione fondamentale che nasce dal battesimo, quella ad essere figlia e figlio di Dio, e perché i giovani in particolare siano coraggiosi nel seguire anche quella vocazione di speciale consacrazione, se a questa il Signore li chiama.